25:6 mi è sembrata preziosa l'immagine di Lot e soprattutto del suo animo, scusate, 107, non 5:6, dove parla della sua angustia nel vedere e nel sentire quello che accade intorno a lui. Mi sembra che sia un'immagine appunto del cuore del giusto, che non è né giudicante né condannante nei confronti degli altri, ma appunto c'è questo sorto di lamento interiore, ecco, che lo accompagna. Mi pare che sia appunto suggerimento per il modo di comporsi nei confronti di tutte le volte che ciascuno di noi vede della negatività intorno a sé, insomma. Ed è una posizione che per sé non si pone nell'immediato il problema di cambiare le cose, ma è uno stato d'animo che poi diventa intermediario fra la situazione che vede, che ascolta e io stesso, ecco.
A me sembra un brano che è un lungo invito alla conversione, mi sembra che appunto ci sia anche la sottolineatura di stare attenti a quando appunto al tormento per le opere malvagie nostre o degli altri, perché anche questo può essere una prova, è una prova, dice. Quindi di chiedere al Signore che ce ne liberi, e qui appunto dice che il Signore libera da questa prova. Mi sembra che venga sottolineato comunque di cercare concretamente di cambiare vita, più che stare a pensare o a soffrire per il proprio peccato. Nel concreto, insomma, delle opere buone.
Rispetto ai versetti 6 e 7, così io ho visto che c'era nella Bibbia di Gerusalemme un certo addensamento di brani paralleli, così sono andato a vedere i brani del Vangelo di Matteo, in cui il Signore cita, diciamo, Sodoma e Gomorra. Uno è quando parla, diciamo, dà le istruzioni ai 72, no? Quindi rispetto a quelli che non accoglieranno, diciamo, la parola di Gesù è molto severa, devono fare questo gesto di scuotere i sandali e la sorte di chi non accoglie i suoi inviati è equiparata, diciamo, a quella di Sodoma e Gomorra. Cosa simile quando nel capitolo successivo Gesù parla delle città della Galilea, Corazim e Betsaida, che non hanno accolto la sua, è lui l'inviato in questo caso, che viene rifiutato, e appunto viene fuori anche Sodoma, anche in quel caso. Quindi, mentre il contesto di questa lettera è quello della depravazione morale, diciamo, nel Vangelo si sono tirate in ballo queste cose rispetto al fatto del rifiuto diciamo degli inviati, e quindi del rifiuto della parola di Gesù sostanzialmente. E Gesù usa dei toni molto, molto severi, diciamo, rispetto a questi, no? Quindi, così adesso tirare le conclusioni non è che è facile, non ci sono, cioè, non lo so, però è chiaro che quello che dice Gesù, che è richiamato da queste frasi della lettera di Pietro, è molto importante per noi, insomma. E riguarda il tema dell'ascolto, dei suoi inviati, della sua parola. Tanto che se noi, cioè, quello che si rischia nel rifiutare, diciamo, questo dono. Quindi di nuovo richiamo la confessione, legato proprio alla sua persona, al fatto che è l'inviato di Dio per parlarci, per dire la sua parola.
Pare che nel passo di oggi l'autore passi in rassegna alcuni avvenimenti della storia che solo in parte, per la verità, sembrano descritti nei libri canonici dell'Antico Testamento, quindi in particolare il peccato degli angeli, l'ottavo Noè, Sodoma e Gomorra, Lot, e mi pare che nella sua interpretazione di questi avvenimenti, forse il versetto 9 rappresenti così il criterio conclusivo per giudicare quei fatti. Il Signore sa liberare persone devote dalla tentazione e sa custodire per il giorno del giudizio quelli che devono essere puniti, cioè una lettura, diciamo, che mostra la giustizia di Dio, mostra il suo ruolo di giudice, fa vedere che il giudizio di Dio effettivamente, come vedevamo ieri in quella frase un po' strana, conclusiva del versetto 3, non è inoperante, cioè è già attivo, è già operativo nel corso, nella successione degli avvenimenti storici. Non è che Dio si astiene dal giudizio, il suo giudizio è già in svolgimento e tuttavia non è definitivo, ecco, c'è un rinvio al giorno del giudizio nel quale ci sarà presumibilmente una chiusura dei conti.
Anch'io penso che il versetto 9 sia il cuore del testo di oggi, anche insomma, per come sono costruiti questi versetti. Addirittura al versetto 4 ci potrebbe essere un periodo ipotetico. No? Se Dio non risparmiò gli angeli che avevano peccato, se non risparmiò il mondo antico, se condannò alla distruzione la città di Sodoma e Gomorra, se liberò Lot, il Signore allora sa, dunque, sa allora il Signore liberare dalla prova, dalla tentazione chi gli è devoto. E anche con questo presente, no? Che il Signore sa liberare dalla prova oggi, anche noi, sempre. E il fatto di ricorrere a questi avvenimenti antichi, molto antichi, appunto raccontati più o meno con questi dettagli nelle scritture, no? Ricordiamo che alla fine del capitolo primo aveva fatto questo invito a volgere l'attenzione alla parola dei profeti, ecco, come a lampada che brilla in un luogo oscuro. Ecco. E in effetti questi personaggi raccontati, soprattutto Noè e Lot, vengono descritti come abitanti di un mondo molto ostile, molto negativo, malvagio. E quindi appunto provati, in particolare appunto già come veniva sottolineato Lot, che era oppresso, era giusto, oppresso, angustiato per la condotta malvagia, ecco, immorale di uomini senza legge, questa oppressione era sfinito. E si tormentava a motivo delle opere malvagie, quindi era anche da solo in qualche modo, davanti a questa grande negatività che prendeva città intere. Ecco, quindi sono prove veramente grandi. E questa notizia allora che il Signore sa liberare dalla prova, perché forse c'è un dubbio che non lo sappia fare o non lo voglia fare, o si dimentichi, o non gli importi. Ecco, invece no, anzi è la sua caratteristica più importante, lo vedevamo ieri, no? Perché questi falsi profeti sono quelli che rinnegano il Signore che li ha riscattati. Ecco, quindi questa domanda, insomma, su quanto sia importante per la nostra vita questa liberazione che ci dà salvezza anche dalla nostra vita solitaria, malvagia in qualche modo, no? Una signoria di Dio, alla fine dice che questi disprezzano, ecco, la signoria, la sovranità, il Signore. E invece lui ha questa regia che è tutta volta a liberare. Come dice anche Gesù oggi nel Vangelo, non è venuto per essere servito, ma per dare la sua vita in riscatto per molti, no? Proprio per liberarli. E su questo ci gioca proprio tutta la sua vita. Proprio il cuore quindi del desiderio di Dio. Anche il diluvio in un qualche modo aveva come scopo quello di liberare il mondo dai malvagi. Poi anche si pente, no, di questo, dice non lo farò mai più, perché una liberazione in questo modo vuol dire distruggere tutto. Ecco. Però è il suo agire, il suo operare è sempre in questi termini, insomma, di liberazione. Allora sembra che appunto figure come Noè, come Lot ci fanno vedere, no, un essere anche molto nella prova, però nel timore di Dio, nella sua obbedienza, nella sua devozione, nell'ascolto, certo molto provato, molto tormentato in un qualche modo. E quindi Gesù, ecco, che lui stesso, ecco, è venuto a dare la sua vita, addirittura a morire in croce, quindi a subire, alcuni termini richiamano anche quello che lui capisce nella passione, nella croce, ecco, per darci questa liberazione.